Andiamo a Parigi. Ormai avete sentito le notizie di quello che sta succedendo con gli giochi olimpici. La volgarità che c'è, la oscenità, è proprio al limite della pornografia le scene che hanno presentato. In tutto il mondo anche i non cristiani sono scandalizzati perché è un insulto alla cultura europea. E in più, in quelle scenette, che sapete di cosa parliamo, con quelli pervertiti, stanno usando anche bambini.
Sottomette pervertiti che non possiamo neanche dire cosa sono, ma avete capito.
Sì. Quindi è veramente una esagerazione. Loro dicono non c'entra niente con insulti al cristianesimo, loro parlano che è un elogio ai dei greci, bla bla bla, però hanno fatto tante cose che sono simili alla Santa Cena, con lo stesso numero dei discepoli, con la stessa idea della Santa Cena, quindi non c'è molto da dubitare.
Ma guarda, dobbiamo parlare perché sta avvenendo...
Sì.
Cioè praticamente è una lotta nello spirito in queste Olimpiadi. La vera gara in queste Olimpiadi è quella Gesù contro il diavolo, la verità contro la bugia, la immondizia contro le cose del Signore. È una lotta nello spirito. Molti credenti in tutto il mondo sono scioccati,
sì,
per il satanismo dilagante. E adesso si sono impossessati anche dei giochi olimpici. E allora... molti credenti stanno reclamando, protestando, che sono scandalizzato, ma Dio li benedica a scandalizzarsi, ma io dico, credo che il più scandalizzato di tutto è Dio.
Certo.
Da parte nostra scandalizzarsi non basta, ma Dio non è scandalizzato per il diavolo, è scandalizzato per le chiese.
Oh.
Gesù da quando è venuto non si è limitato... Quando è arrivato Gesù, si è limitato a scandalizzarsi? Andava in giro a dire, oh, che brutto, che brutto.
No, no, no.
Ma no, è entrato nel ring, quattro sganassoni e ha messo il diavolo KO.
Amen.
È così che fa Gesù, è così che se ne siamo cristiani fa la nostra parte.
Amen.
Praticamente gli apostoli non erano ancora morti, che certe chiese già diventavano come quelle di Apocalisse capitolo 2 e 3, Efeso, Sardi, Laodicea, eccetera, vedere... questi due capitoli che ti spiego com'era conciata male la Chiesa, era nel 90 dopo Cristo, già all'inizio era conciata male la Chiesa. E Dio ha dovuto permettere che un disastroso settarismo, cioè tra le religioni cristiane, avvenisse. Perché? Perché almeno ogni tanto qualche uomo di Dio potesse separarsi dalle gabbie religiose e alzarsi al di sopra della marea del tradizionalismo. Dio è stato obbligato ad accettare il denominazionalismo, religionismo, così che almeno ogni tanto veniva su, che so io. E così ogni volta che veniva fondata una nuova religione, un movimento, una dottrina, e questo ha diviso il cristianesimo mondiale, ma era necessario perché il cristianesimo tradizionale era una porcheria, lo è ancora adesso. Ma dopo non molto, queste denominazioni tornavano ad essere inghiottite dal solito religionismo. E di lì a poco la denominazione si solidificava e moriva e dimenticava il fuoco iniziale. E adesso il cristianesimo è ridotto a poco più di un, chiamiamolo un cimitero monumentale, dove per lo più rimangono reliquie, edifici della religione che fu. Cioè, cose buone, ma per l'archeologia.
Oh.
E adesso a Parigi i credenti scandalizzati, che vanno nelle strade a protestare,
Sì, abbiamo visto manifestazioni di cristiani,
sì,
che manifestano.
Queste manifestazioni cristiane prendono in prestito lo stile della politica manifestando nelle strade contro queste abominazioni anticristo durante le Olimpiadi.
Ma è meglio di niente.
Sì, ma cioè gli fa soldi col diavolo. Cioè un'altra manifestazione le fa tutti i giorni. Credo che possiamo tranquillamente profetizzare che queste manifestazioni non cambieranno un fico secco.
Oh.
Tranquille.
Peccato.
Non serve a niente. Gesù e la prima chiesa non è che hanno vinto il mondo manifestando nelle strade come fanno i gruppi politici. si togliono i vestiti e manifestano. La sola manifestazione dei Vangeli la vediamo, manifestazione pubblica, la vediamo quando tutti gridavano a Pilato di crocifiggerlo. Oh, no. Non ci sono altre manifestazioni. Cosa serve una manifestazione? Ti pare Gesù andare in giro con i cartelloni?
No.
Ma non, per, non diciamo cretinate.
No.
Religiosi che manifestano se ne torneranno come docili, chiamiamoli schiavetti, a servire il mondo ciascuno al proprio posto, roboticamente, come prima, più di prima, tutti al proprio posto, bravi schiavetti, con lo stesso spirito abbattuto che avevano con gli schiavi ebrei quando erano in Egitto a costruire piramidi, che poi erano tombe dei faraoni. Ora, le piramidi, cosa sono le piramidi? Sono le banche delle multinazionali, una piramide mondiale, una nuova torre di Babele che è costruita con le banche, con i media, con i politici, la torre di Babele. E allora, e cosa fa il popolo di Dio? Il popolo di Dio oggi, con il loro fedele lavoro nel mondo, con le loro fedeli tasse, contribuiscono a costruire queste piramidi, come gli ebrei in Egitto costruiscono piramidi, oggi le chiese cristiane costruiscono le piramidi delle multinazionali. Non importa che lavoro fai, stai contribuendo in quella direzione. Per questo dico io, assicuratevi che la nostra vita diamo una priorità a Gesù, all'evangelizzazione, a incontrarsi con i fratelli, a fare una bella comunione, bella santa cena con i fratelli, poi organizzarsi come vincere il mondo.
Amen.
La risposta è chiese morte. Cerchiamo noi di non essere così, perché comunque ci sono qua e là dei cristiani veri dappertutto.
Amen, sì.
Quando Dio ha mandato Mosè a liberare il suo popolo, ripetutamente il popolo di Dio, gli ebrei, che erano schiavi in Egitto, cosa facevano? Continuavano a mormorare. Di tanto in tanto lo spirito era la mormorazione. E cosa chiedevano? Chiedevano, guarda, lo troviamo a numeri 13, devi andare lì, 13?
Sì.
Al 31, fino al 33, Cos'è che dicevano gli ebrei?
Ma gli uomini che vi erano andati con lui?
Cioè, dove erano andati? Erano le spie che andarono alla terra promessa a spiare per poter andare a conquistarla. Cos'è che dicono?
Dissero, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi.
Cioè i cananei, no? C'erano 7 nazioni di cananei, dicevano troppo forti, ci sono giganti.
E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo, il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavalette, e tali sembravamo a loro. Numeri 13, da 31 a 33.
Praticamente mettevano la fede sui mormoratori, Israele mette fede sui mormoratori, che non volevano andare a combattere per conquistare la terra promessa, preferendo tornare alla schiavitù d'Egitto. Cos'è che noi vogliamo fare?
Cioè guardavano alla carne.
Stiamo guardando alle chiese che mormorano, fanno finta di lodare Dio, ma guardate le loro opere, stanno mormorando. Non vanno a seguire Gesù o cercare le pecorelle. Qual è la terra promessa adesso per noi?
Le pecorelle?
Le pecorelle. Non è il regno di cieli, quello alla morte ci andremo. Non entreremo mai nel regno di cieli finché siamo vivi. Terra promessa adesso da conquistare è spirituale. Sono le pecorelle che ogni giorno raggiungiamo o dovremmo raggiungere con il Vangelo. Andiamo alle scritture, numeri 4. Numeri 14, guarda, il capitolo seguente, devi andare, dall'1 al 4, guarda, com'è che si comportavano il popolo di Dio? Dio voleva liberare dalla schiavitù, dall'Egitto, loro com'è che reagivano? Eccoli, sono arrivati finalmente davanti a terra promessa, attraversando il deserto, cosa fanno? Numeri 14.
Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte.
Cioè avevano ascoltato le spie che andarono visitare la terra promessa Canaan e tornarono con terribili rapporti e fa una terra brutta, no, la terra è bella, però è brutta nel senso che lì ci sono i giganti, ci uccideranno, torniamo in Egitto. E allora la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, il popolo pianse tutta quella notte, tutta una notte a piangere se la sono passate, finalmente escono dall'Egitto. Finalmente non sono più schiavi, finalmente sono alla frontiera della terra promessa, bisogna andare a combattere, logico. Ogni volta che vai a evangelizzare è un combattimento, il diavolo ti dice no, sì. Tua moglie non vuole, tuo marito non vuole, tuo figlio non vuole, tuo papà non vuole, il diavolo non vuole, nessuno vuole, i vicini di casa non vogliono, le chiese sono lì tranquille a lodare Dio, sedute, incollati, paralizzati sulle sedie a rotelle delle panche. Perché vuoi scuotere la barca? Cosa vuoi andare in giro a vincere anime? Stai qui, ti danno l'otto per mille, 30 monete d'argento. Verso 2.
Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro:
fossimo pure morti nel paese d'Egitto.
O fossimo pur morti in questo deserto. Perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada?
Capito oggi? Perché il Signore vuole che andiamo a cercare le pecorelle? Guarda che bella chiesa, aria condizionata, come sono comodi. Perché io dovrei andare in strada a cercare pecore come faceva Gesù? Sono sotto la grazia, non ci andrò, starò qui a cantare belle canzonette a Dio.
Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico.
Cioè nella terra promessa, no?
Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?
E si dissero
l'un l'altro: nominiamoci un capo, torniamo in Egitto. Numeri 14, da versi da 1 a 4.
Non suona familiare come succede
oggi? Oh, è terribile. Oh no.
Fratelli, quelli tra di noi che sono missionari del Vangelo e che hanno avuto occasione di evangelizzare nelle chiese, evangelizzare il presente popolo di Dio cristiano, cioè quelli seduti per intenderci a scaldare le panche, quelli di noi che vanno a evangelizzare, che sono stati a evangelizzare in queste chiese, sanno bene le terribili mormorazioni e disubbidienze che avvengono nelle chiese di oggi. Fanno finta di cantare a Dio, ma negli atti, nelle opere, non lo fanno. E loro sanno, questi fratelli che evangelizzano, di come le chiese non ne vogliono sapere di alzarsi le maniche ed entrare nella terra promessa. Qual è la terra promessa? Quella dei comandamenti di Gesù, e combattere per raggiungere la terra promessa, che ora sono, come appunto diciamo, quali sono? Le pecorelle, che aspettano di essere evangelizzate. No, ci sono i giganti. No, è una terra che distrugge chi entra. No, è troppo difficile. Il governo non vuole, Bruxelles non vuole, mio padrone di dove lavoro non vuole. Il diavolo non vuole neanche. Allora cos'è che diceva l'Israele antica, numeri 14:4? Si dissero l'un l'altro: nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Cioè i cattolici tradizionali hanno il patto del loro bene amato, neanche troppo amato, Pachamama, che li sta guidando diritti diritti alla sua stessa fossa per ciechi, una fossa piena di gesuiti tra l'altro. Tanti insegnanti evangelici dal canto loro proclamano il nuovo vitello d'oro delle loro abominazioni, voglio essere specifico. Ora stanno seguendo il vitello d'oro dei cosiddetti, li chiamano loro, sette patti del loro ultimo vitello, della loro ultima dottrina sciagurata, che si chiama dispensazione.
Ah, sì,
è l'ultima sparata che hanno trovato questi poveri ciechi. Sto parlando dei predicatori, pecorelle sedute che neanche capiscono la Bibbia, dicono sempre di sì. E chi gliel'ha detto loro che dei sette patti? Il loro falso profeta della sua falsa Bibbia nel 1909, che si chiama Scofield. E adesso Gesù a chiacchiere, sì, ma nei fatti seguono Scofield. E allora benvenuti in quest'era dei falsi predicatori del tempo della fine. Gesù ai tempi della prima chiesa disse a uno di questi qua, i loro colleghi di 2000 anni fa, era un pastore della chiesa di Apocalisse 3.1, vuoi andare da quel pastore lì?
Apocalisse 3.1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Apocalisse 3.1.
Questo angelo chi era? Era pastore della chiesa di Sardi. Va bene, non dice la chiesa è morta, il pastore è morto.
Oh.
Non sta parlando della chiesa.
Ah, non è tutta la chiesa?
Non è tutta la chiesa.
Ma alcuni... come lo sai?
È perché sta parlando all'angelo.
Tu hai fama di vivere, ma sì, dice
sì,
tu.
Sì, sta parlando al singolare.
Ah sì?
In questa chiesa c'era buono e cattivo.
Io pensavo che si applica a tutta la chiesa.
Perché dice, ai taluni, dice, rinforza quello che sta per morire. C'erano alcuni che stanno per morire in questa chiesa.
Ah, ok, ok.
Apocalisse 3.1. Però dice, però ci sono alcuni che cammineranno con me vestiti di bianco. Quindi è una chiesa mista come ce ne sono tante oggi. Quindi non era una chiesa morta, era un pastore morto.
Okay, sì.
Uno praticamente, probabilmente pieno di diplomi, teologia, tutto quello che vuoi, bla 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 bla. Oggi li vedi a bizzeffe davanti ai microfoni dei pulpiti, come predicano bene quanto razzolano male. Però attenzione, nella stessa chiesa di Sardi, ripeto, c'erano anche membri fedeli. Ma mi leggi la scrittura verso 4, va.
Verso 4. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Apocalisse 3, verso 4.
Va bene, ci sono anche quelli che sono degni.
Amen.
Quindi oggi nelle chiese dove ci sono i falsi profeti, e ce ne sono tanti di falsi profeti, però ci sono anche pecorelle che sono semplicemente ignoranti. Non capiscono la Bibbia, tranne quello che il pastore gli dice. Questo credete, questo non credete. Capito? Vai in un pulpito cattolico e di questo credete, pace mamma, questo è evangelico, non credete. Vai nella chiesa evangelica, questo credete, evangelico, questo non credete, cattolico. Cioè, si giocherellano così, capito? E i poveracci che la Bibbia non la capiscono, perché non la vogliono capire, troppo intenti a lavorare nel mondo a costruire piramidi. Si rallentasse la costruzione delle piramidi, cioè lavorare nel mondo 6 giorni a settimana e un giorno no, se rallentassero lo capirebbero la Bibbia. Beh, per capire la Bibbia non ci vuole molto, non serve una scuola traumatologica, scuola teologica cattolica o protestante, non serve, basta che ti metti in ginocchio, chiedi a Gesù dammi lo Spirito Santo. Io ho fatto così, ho imparato da tutti e da molti ho cercato di non imparare, però. E poi quando ho imparato a leggere e scrivere, capito? Cioè nella Bibbia, ho cominciato a leggere, allora ho detto, ok, adesso vado a predicare la Bibbia. Questi qua, alcuni erano dolcissimi, devo dire alcuni altri però erano morti viventi. Mi sono separato ed eccomi qua, a gridare nel deserto. Grazie Signore. E allora il Signore separa sempre la zizzania dal buon seme, e lo vedi in quasi tutte le chiese, zizzania e buon seme in quasi tutte le chiese. E anche se un pastore può essere un falso profeta, le pecorelle tranquillamente possono essere sincere.
Sì, è vero.
E come si fa la differenza? I frutti. Non le chiacchiere dal pulpito. Come parlano bene, come parlano benissimo, si vede che c'ha 10 diplomi teologici. No, devi guardare i frutti, detto Gesù, Matteo 7, 15, 16. E anzi devo dire che in quest'era di Laodicea, di situazioni così, io ne ho trovate tante. E qualunque fratello missionario a nostra chiesa che è andato a predicare in qualcuna di queste chiese lo sa meglio di me. Come sono conciata male. Le nostre chiese, che dovrebbero seguire Gesù e offrire la sua salvezza al mondo senza Dio, come fece la prima chiesa obbediente dei primi 3 secoli. E allora cioè non bisogna lamentarsi che il diavolo fa le cose orribili, perché il diavolo li sta battendo, li sta superando in ogni campo queste chiese addormentate. Io non vedo nel Vangelo che Gesù e i suoi discepoli si lamentavano del diavolo. Cosa vai a Parigi a lamentarti alle Olimpiadi? Quei diavoletti stanno facendo il loro dovere per glorificare Satana. Cosa vai nelle strade a lamentarti che i diavoli fanno il loro lavoro? E noi che dobbiamo fare il nostro lavoro? E che non lo stiamo facendo? Il più scandalizzato lì è Dio, ma non contro il diavolo, ma contro di noi. E allora, e non lo vedono nel Vangelo Gesù e i veri discepoli che si lamentavano del diavolo, si lamentavano dell'imperatore romano, si lamentavano dei soldati romani. No!
No.
E ma stanno crocifiggendo gli ebrei. Sì, ma Gesù non si lamentava di quello.
Wow.
La Chiesa vera non si lamenta, la Chiesa vera opera, vince, conquista, scaccia gli spiriti, conquista le anime. I lamenti politicosi lasciamoli ai politici, lasciamoli al Pachamama, alle chiese addormentate, che si lamentino loro e di se stessi. Noi andiamo all'attacco, senza sbraitare nelle strade con i megafoni o andare in giro come fanno a Parigi con gli striscioni. Quegli striscioni lì potete fare un falò di Sant'Antonio. Non, dove sono le testimonianze? Sono andato a Parigi con uno striscione. Oh, quante anime che ci sono salvate! Quante?
No.
Neanche una!
No.
Lasciamo ai politici e ai loro pervertiti di andare nelle strade con gli striscioni. Noi marciamo come soldati a cercare le pecore, ma le chiese non lo faranno. Alle Olimpiadi il diavolo ha sputato in faccia le religioni, molte delle quali, molte di queste religioni, hanno aperto, avevano già aperto i loro edifici alle perversioni e pervertiti, nella speranza di rappacificarsi con questi nuovi movimenti. Voi sapete di cosa parlo?
Sì, sì,
e dovete
sì.
Capirlo, chi non lo capisce, ormai ci avviciniamo al tempo della fine, qua chi capisce, capisce. E dobbiamo diventare sempre più succinti se vogliamo sopravvivere. Operiamo, predichiamo in un territorio che non siamo in controllo. L'attuale guerra, questa guerra di adesso, è nello spirito. A Parigi, alle Olimpiadi, dove ci sono i vari Macron, compagnia bella, compagnia brutta, pervertiti di ogni tipo, si stanno morendo delle risate. Ah, offendi questi cristiani, avanti, fate a voi la Santa Cena. Come si stanno divertendo! In questa guerra, fratelli, non ci sono compromessi, non puoi aprire la porta della chiesa e far entrare i pervertiti.
Amen.
In questa guerra, o tutto o niente. Non c'è uno che si arrende. No, c'è uno che viene distrutto. I cristiani vengono uccisi, distrutti, martirizzati in tante parti del mondo. E alla fine sarà il diavolo che sarà distrutto all'inferno. Ma in questa guerra non c'è compromesso. Gesù e i discepoli ci hanno insegnato che se lottiamo sino alla fine vinceremo il maligno e le sue bugie. Quindi stiamo elencando tutti i mali. Ok, va bene, signor fratello Giuseppe, ma cos'è che possiamo fare? Bene, Matteo 24,13 dice chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Cosa dice questo? Dice che non c'è pace in tempo di guerra. Non c'è pace col diavolo. Non c'è compromesso, è inutile aprire la porta della chiesa e far entrare i pervertiti, facciamo un po' di pace. No, questi qua ti vogliono distruggere dallo spirito, farti diventare pervertito come loro. Ricordiamoci che Gesù ci ha dato il potere dello Spirito Santo e quindi nello Spirito Santo la nostra chiamata è vincere. Non fa compromessi, non far entrare, hai capito chi, nelle chiese.
Amen.
Quelli entrano e voi uscite o diventate come loro. Ha detto Gesù, Matteo 16, 18, edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades, l'inferno, non la potranno vincere. Non si vede molto per oggi questo qui nel mondo. Gesù sta dicendo che la chiesa, se è vera, vince. Se è vera, vincerà. E se non vince, perché è falsa. Semplicemente le porte dell'inferno non possono resistere alla vera chiesa.
E come deve combattere la vera chiesa?
Come deve combattere?
Contro questi mali, come per esempio le Olimpiadi, come dovrebbe fare?
Abbiamo un libro che ci spiega A, B, C e D. Sai, nella macchina quando si rompe qualcosa, il meccanico ti chiede a volte, dov'è il libro, il manuale della macchina? E non è che il meccanico sa tutto. Il manuale ti spiega. Abbiamo un manuale, ogni chiesa ha le sue dottrine, quali sono le nostre?
È la Bibbia.
La Bibbia, brava Angela. Questo è il nostro manuale, la Bibbia. Tu vieni a casa nostra, vuoi provvistare ogni armadio, non trovi un libro dottrinale.
Amen.
Troverai il corso biblico, ma è tutto basato sulla scrittura. Non servono le vostre dottrine sgangherate o chiese moderne. Qual era il libro dottrinale del Nuovo Testamento, la prima chiesa? Niente, le epistole degli apostoli e la Bibbia. Uh-huh. Il libro dottrinale non c'era. Uh-huh. E come adesso molte chiese hanno libri dottrinali? Perché sono false. Non capiscono la Bibbia e allora devono inventarsi dottrine e ti mandano anche 3-4 anni a studiare teologia e fin quando la tua testa da rotonda diventa quadrata, da quadrata diventa rettangolare, fin quando hai imparato a dire sì, no, sì, no, sì, no, tutte le domande, quando hai imparato, eccoti il diploma, sei prete, sei un pastore, non è questo. Il vero pastore è quello che c'ha i frutti. Allora, Tu chiedi come combatte la vera Chiesa. Combatte allo stesso modo che Gesù e la prima Chiesa facevano. Primo, amare il Signore con tutto il cuore. E quello è il fondamento. E il prossimo. E poi leggiamo e studiamo la parola. Vi ricordiamo il nostro corso biblico, profetico e gratuito. Lo mandiamo a chiunque lo chiede. Quindi se non lo ricevete è colpa vostra che non l'avete chiesto. E fra poco chiudono internet e non so se potremo mandarlo così facilmente. Allora, prossimo passo, come si vince per Gesù il mondo? Parliamo di Gesù a tutte le pecorelle che possiamo e che lui ci manda ogni giorno sul nostro cammino. Parlare. Non c'è bisogno di sfoderare teologia di alto livello che le pecore neanche la capiscono. Avete sprecato anni in questi cimiteri teologici. Andate alla Bibbia, andate allo Spirito Santo e vi basta solo un basico insegnamento. Anche noi che siamo i più piccoli della Chiesa Cristiana Mondiale abbiamo un piccolo corso biblico che vi insegna come evangelizzare, come essere battezzato nello Spirito Santo, come raggiungere le pecorelle, come fare guarigioni miracolose nel nome di Gesù e solo nel nome di Gesù, senza santi che tengano. E poi parliamo di Gesù a tutte le pecorelle che possiamo, che lui ci manda ogni giorno sulla nostra strada. E poi, prossimo punto, memorizzare, meditare, predichiamo le scritture. Non quello che dico io, le scritture che casomai vi do. Sempre alla parola, perché? Perché Gesù è la parola. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, Geremia 17,5. E poi, come si vince il mondo? Prossimo passo, io direi amare i familiari. È inutile che vai in giro a predicare agli altri, come insegnare agli altri che far crescere i figli che tu stai trascurando i tuoi. E poi, prossimo passo, direi, cerchiamo di essere mariti, mogli, figli, padri, amorevoli e fedeli. E poi, se tu mi stai ascoltando, non appartieni alla nostra missione, ma comunque appartieni a una chiesa vera, e allora stai unito col tuo pastore. Unito col tuo pastore, unito con i tuoi fratelli della tua chiesa, che non deve essere forse la nostra, in nessuna chiesa servono amanti dei 30 denari, li chiamo io.
Amen.
Servono fratelli che danno una mano. Se è un pastore vero, aiutalo. Se è una chiesa vera, stai in unità, non fare il Giuda.
Grazie, Signore, amen. Amen.
Insomma, qui parola d'ordine a condividere la parola, insomma. Guardi Giovanni 6, 33, Angela, secondo Corinzi 1, 4.
Giovanni?
Questo lo leggo io, guarda. Giovanni 16, 33 dice, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Angela.
E secondo Corinzi 1, verso 4. Mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Secondo Corinzi 1, verso 4.
Ecco, e allora le persone che il Signore manda sulla nostra strada tutti i giorni. Ho detto tutti i giorni li manda il Signore. Sì. Uno qui, uno là.
Sì, sì.
Non ci vergogniamo. E allora consoliamoli. Come si fa a consolarli? Prima devi ascoltare. Qual è il dottore che diventa dottore stomale? Bene, se siede lì che tagliamo la gamba. Cioè il dottore ti ascolta.
Sì, sì, giusto.
Allora incoraggiamoci gli uni gli altri. Condividiamo il Vangelo con tutti. È la cosa più facile del mondo. Basta parlare di Gesù. Dobbiamo solo cambiare il soggetto, perché i nostri soggetti, della maggior parte di noi, quanto siamo bravi a parlare di politica, di sport, di moda, di soldi. Dobbiamo solo cambiare soggetto e usare la stessa intelligenza sportiva e politica che abbiamo, usare questo talento per parlare di Gesù e della sua salvezza. E non vi dimenticate di fare amicizia prima. Dovete guadagnarvi il diritto dell'ascolto. Una persona che ti ascolta, e non è facile guadagnarsi questo diritto, perché deve ascoltarti. Devi fare amicizia, devi ispirarlo. Il miglior modo di fare amicizia è condividere esperienze. Questo, stiamo parlando del tema di come evangelizzare, una cosa che ne abbiamo bisogno, fratello, ascoltate bene. Fare amicizia condividendo le nostre esperienze, le cose che ci hanno aiutato. Attenzione che adesso vi daremo dei punti, voglio darvi qualche punto su come evangelizzare, so che qualcuno ne ha bisogno, perché dice, non so come attaccare il bottone. Adesso ascoltate. Tutti quanti amano le storie. Gesù raccontava in parabole. Noi possiamo raccontare cose che ci sono avvenute, testimonianze che ci hanno avvicinati a Gesù. Guarigioni, lezioni che abbiamo imparato, che ci hanno fatto capire la verità, che ha cambiato la nostra vita, che ci hanno fatto uscire da quel vizio, da quella cosa sbagliata. Qualsiasi cosa. Questo attira l'attenzione. Questo è il modo di evangelizzare. Non predicare bla bla bla. Non basta predicare la Bibbia, come fanno quei poveracci col trombone nelle strade, col megafono, non si fa così. Cioè, qualsiasi cosa, esperienze. Come abbiamo smesso di fumare, di drogarci, di andare a tarocchi, dalle streghe, dal vizio del gioco, dall'adulterio, dalla violenza. Cos'è che ha salvato il nostro matrimonio? Diteglielo, spiegatelo. Raccontate storie, storie vere. Avrete la loro attenzione. Non puntare il dito tu, peccatore. Puntarla a noi, io, peccatore. Cos'è che Dio ha usato per parlarci, per cambiarci? Farci diventare una nuova creatura. E in che modo abbiamo fatto? Come abbiamo pregato? Chi è che ci ha evangelizzato? Se non impariamo a condividere con altri di Gesù, fratelli, non cresceremo nello Spirito. E assicuriamoci che abbiamo pregato per ricevere lo Spirito Santo. Perché allora abbiamo il pilota automatico nell'aereo, l'acceleratore di autostrada sulla macchina.
Quello è lo Spirito Santo.
Quello è lo Spirito Santo.
Il pilota automatico.
Capito?
Amen.
Come c'è stato quel secondo pilota, te l'ho già detto, sul giornale. Ha preso un microfono, sono sciagurato di secondo pilota. Fa, attenzione, voglio avvertire i signori passeggeri che il pilota è morto.
Oh no.
Ma, si può fare un annuncio così?
No.
E il giornale è un giornale, un articolo.
Ai, ai, ai.
Un panico,
certo.
Nell'aereo, tu inizi a strillare, gridare,
ai, ai,
non voglio morire. E poi sto poveraccio del secondo pilota è riuscito a far atterrare l'aereo. Ma c'è il momento di parlare e c'è il momento di chiudere il becco, dice la Bibbia.
Va bene. Sì, sì.
Oh, Ecclesiaste 3, non dice becco, ma insomma avete capito.
Sì, oh. Sì. Amen.
Insomma, evangelizzare, se vogliamo, è la cosa più facile. E poi se la persona è aperta a questo, chiedetegli se potete pregare insieme a lui, lei, per ricevere la salvezza di Gesù, e guidatelo in preghiera, con una voce di amore, uno sguardo di amore negli occhi, che mentre guardano i vostri occhi vedano Gesù. Tante volte evangelizzando sentiamo e diciamo, io ho visto Gesù mentre mi parlava. Ma è logico,
sì, sì, sì.
Se siamo guidati dallo Spirito Santo.
Sì.
Fategli leggere le scritture che voi avete o dovreste avere già memorizzato. Non metterci 3 ore a cercare una scrittura. Va bene? Mentre dormite potete citare scritture. E io mi capita anche di quello, capiterà anche a voi. Capite mai di dormire e mia moglie dice stavi sgridando il diavolo. E vi capiterà anche voi. Quali scritture? Vi abbiamo dato un libretto della memorizzazione. C'è una sezione che dice la salvezza, come
sì.
Salvarsi.
Sì, certo.
E ci sono scritture come Romani 10, 9 e 13, Efesini 2, 8 e 9, Giovanni 10, 27 e 28. Tranquilli, adesso Angela ve lo ripete.
Romani 10.
Aspetta che prendo la carta e penna.
Ah, ok.
3,
allora, pronti?
2, 1.
Romani 10, versi 9 e 13. Efesini 2, versi 8 e 9. E Giovanni 10, versi 27 e 28.
Ma nella sezione della salvezza ce ne sono altri.
Ci sono.
Apocalisse 3, 20. Insomma, sì. Cercate e troverete buona evangelizzazione.
E così si vince al mondo.
E cos'è che il Signore gli dirà? Cos'è che vi dirà dopo che fate queste cose? Ma o cercate di farle. Nessuno potrà fare queste cose perfettamente. Io non ci riesco.
È vero, sì.
Però faccio del mio meglio.
Amen.
E allora, Angelina, Matteo 25, 23, ti prego, Dio ti benedica. Cos'è che dice il padrone?
Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25, verso 23.
Wow, bellissimo.
Oh, Dio ci aiuti a sentire queste parole.
Guarda, questo qui me lo devi ripetere con l'eco.
Oh, con l'eco, on top
sì.
Of it. Ok, ready?
Ecco, sei pronta?
Sì.
Io a te chi va?
Tu.
Ce la fai tu?
No, ce la fai tu. Matteo 25, 23. Il suo padrone gli disse,
va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore.
Matteo 25, verso 23. Amen.
Alleluia.
Gloria a te, Gesù.
PS.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, Dio vi benedica. Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Ti amiamo Gesù, vi amiamo fratelli, gloria a Dio come sarà bello in cielo. Signore, prego.
Grazie, Signore.
Prego, fammi pregare per te, fratello, sorella.
Amen.
Prego per te. Quando dico fratellino, voglio dire anche fratellina. Quando dico fratello, voglio dire anche sorella. Ci siamo
sì.
Capiti, no?
Ok, sì.
Cerchiamo di non essere troppo...
Va bene.
Secondo la moda del mondo. Mi ha lasciato... No, non ti ho lasciato fuori. Allora, Signore Gesù, prego. Prego per te, fratello e sorella. Che il Signore ti benedica ad aprire il tuo cuore. Una benedizione grandissima per te è che tu possa aprire il cuore e fare entrare lo Spirito Santo. Fare entrare Gesù nello Spirito, nel tuo cuore, nella tua anima. Che tu ed io anche, che possiamo capire chi è Gesù. Che non è un crocifisso morto attaccato a una parete, ma è un Cristo risorto. È un Cristo che adesso vive nel nostro cuore. è un Cristo che ci guida ad amare. Ti benedico, fratello e sorella. Il Signore ti guidi. Il Signore benedica la tua famiglia, il tuo lavoro, e che il tuo lavoro nel mondo per guadagnare un salario sia per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù, e che ogni pecorella che evangelizzi nei tuoi occhi possa vedere Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Amen. Angela.
Amen. Andiamo in Israele.